Buonasera, buonasera a voi. Allora, sapete già che l'argomento è una introduzione al Vangelo di Marco, perché Fra Enrico nei due precedenti incontri vi ha già un po' avviato in questo discorso. E in questo incontro noi considereremo quello che viene chiamato dagli studiosi il libretto delle parabole, perché ci sono ben 5 parabole raccontate una dietro l'altra da Gesù. Dopo queste 5 parabole seguiranno 4 miracoli che saranno l'argomento del prossimo incontro. E come vi ha detto Fra Enrico la volta scorsa, nel Vangelo di Marco Gesù parla molto poco, sono rari i discorsi che Gesù fa e che Marco riporta, però proprio all'inizio, nel primo capitolo, Marco dice che la gente di Cafarnao che lo ascoltava Gesù nella sinagoga era stupita del suo insegnamento per due motivi: perché insegnava qualcosa di nuovo, e su questo Fra Enrico ha già spiegato in che senso questa novità nell'insegnamento di Gesù, e l'altro aspetto è che insegnava con autorità. Allora, ecco, il testo di Marco, nel riportarci le parabole e i miracoli, tutte e due le cose, vogliono dare una conferma di questa autorevolezza con cui il Signore non solo parla, ma agisce. Quindi sono importanti nei Vangeli in generale, ma in quello di Marco in particolare, sono importanti le parole di Gesù e i fatti di Gesù, perché le parole guidano a comprendere il senso dei fatti, che poi vedremo saranno miracoli, e i fatti confermano le parole che Gesù ha pronunciato. Quindi i due aspetti vanno tenuti insieme poi per capire il senso dell'insegnamento di Gesù, che cosa vuole insegnare Gesù, cosa predica, cosa dice. Ecco, bisogna tenere insieme sempre le parole e i fatti, e in questo caso, nel nostro caso, sono appunto le parabole e i miracoli. Di cosa parlano? Volendo esprimere un po' il nocciolo di quello che Gesù dice e fa. Ecco, come vedremo, l'argomento, potremmo dire, quasi unico, sia delle parabole sia dei miracoli, è il regno di Dio. Il regno di Dio. Cos'è questo regno di Dio? Gesù non lo dice chiaramente, vedremo, proprio considerando le parabole e i miracoli, il prossimo incontro, non c'è mai un momento in cui Gesù dica: adesso vi dico cos'è il regno di Dio, questo e questo e questo. Bisogna ricavarlo, e questo è un po' il punto, bisogna ricavarlo da quello che dice e fa. Noi possiamo dire, io vi anticipo un pochino, almeno quel tanto che serve poi per andare a vedere il testo di Marco, quello che significa che Dio agisce, Dio è all'opera nella storia degli esseri umani. Quindi il regno di Dio è questo: l'ingresso di Dio nel mondo attraverso Gesù, e nel mondo Dio agisce e opera. Che cosa fa Dio nel mondo e nella storia degli esseri umani? Ecco, fa la salvezza, compie la salvezza, che principalmente è salvezza dal peccato, cioè finalmente questo peccato può essere vinto perché Dio si impegna a vincerlo, si mette, quindi si rimbocca le maniche e si dà da fare, ingaggia una lotta senza quartiere col peccato, e vincendo il peccato conseguentemente si vince la morte, che è la conseguenza del peccato secondo San Paolo, e togliendo ciò che impedisce si può in positivo nel regno di Dio farne parte, cioè nella comunione con Dio, quella comunione di vita con il Signore, nel senso che la vita di Dio può diventare la nostra vita finché siamo su questa terra, ancora in una fase iniziale è un po' misteriosa per noi, e alla fine in forma evidente sperimentabile nella sua pienezza. Ma ecco qual è il senso però della predicazione di Gesù, che è implicito: il regno di Dio si fa presente in Gesù. E questo è il punto, è questo, la fatica o la difficoltà di quelli che lo ascoltano, che vedono i miracoli, restano stupiti, no? Dicono: ma guarda, questo cosa dice delle cose nuove, interessanti, parla con autorità, fa dei miracoli straordinari, perché ne ha già fatti. Fra Enrico ve l'ha già parlato, oltre a quelli che vedremo noi. Quindi è stupita, è sorpresa, si aspetta questi gesti grandiosi, ma gli sfugge il punto fondamentale, cioè che il regno di Dio si fa presente in Gesù, in quell'uomo Gesù di Nazareth, in cui conosciamo i parenti, la madre, i cugini, come nell'ultimo brano della volta scorsa. Ebbene, proprio quello lì, che sembrerebbe inadatto, quindi non ha, è uno come noi, è un falegname, e beh, proprio lì si fa presente il regno di Dio, e lo dimostrano i fatti e le parole. Questo è un po', diciamo così, il succo di quello che poi vedremo dettagliatamente nei miracoli. Lo scopo un po' di Marco nel raccontare queste parabole e nel narrarsi sui miracoli e di fare questo passaggio. Nella sinagoga di Cafarnao la gente dice: che è mai questo? Un insegnamento nuovo detto con autorità, che è mai questo? Nelle testi che vedremo noi, da che è mai questo è che è mai questo qui, cioè chi è costui? La risposta sembrerebbe che l'intento del Vangelo di Marco sia proprio quello di suscitare questa domanda, passare da che cos'è questo che dice, ma chi è costui che parla? E suscitando la domanda, pian piano si dovrebbe arrivare alla risposta, che in prima battuta, ma sarà ancora una risposta insufficiente, arriverà nel capitolo sesto, quindi lo vedremo in un altro ciclo di incontri, che è Pietro, no? La gente che dice che io sia, chi dice che io sia, chi è costui? E Pietro dice: tu sei il Cristo. Il Vangelo di Marco dirà come filo conduttore quello di suscitare la domanda: chi è costui? E poi naturalmente la risposta ultima e definitiva arriverà sulla croce, senza anticipare nulla, quando il centurione dice, questo, vedendolo morire, questa è una cosa impressionante, non ha detto vedendolo risorto, ma vedendolo morire ha detto: costui è veramente figlio di Dio. E sarà solo lì la vera risposta. Quelle prima sono avvicinamenti, ma insomma non colgono ancora bene la figura e l'identità di Gesù. Vedremo un altro aspetto anche. Nelle parabole vedremo distinguere discepoli e folla. E un conto sono i discepoli, e poi vedremo, e un conto è la folla. E quindi sarebbe interessante cosa distingue i discepoli dalla folla e cosa distingue la folla dai discepoli. Ecco, questo direi come un po' introduzione in tono generale. Un'altra cosa che è interessante è che Gesù parla in parabole. Se voi prendete adesso un po' il testo in mano, dal versetto 2, insegnava loro molte cose con parabole. E questo insegnamento in parabole ritorna nelle righe successive, al versetto 13. Come potete comprendere tutte le parabole? E così di seguito. Quindi sembra che Gesù, almeno nel Vangelo di Marco, preferisca, sceglie questo modo di annunciare il suo messaggio, che è la parabola. La parabola è un genere letterario che sfrutta elementi, aspetti dell'esperienza quotidiana o del lavoro quotidiano. Sono immagini spesso campestri, rurali, perché l'attività principale non era l'industria allora, ma l'agricoltura, oppure aspetti di vita, di mestieri, e sfrutta delle cose che la gente sa per far comprendere qualcos'altro. Solo che il passaggio non è così automatico. Quindi come vedremo, infatti gli stessi discepoli chiedono di spiegare la parabola. Quindi dire che la parabola, che ha lo scopo proprio di rendere capaci, di, in modo da facilitare, che si adatta a quello che la gente già sa della propria esperienza per comprendere, poi in realtà non è così ovvio immediato e richiede una certa condizione che vedremo. Per capire le parabole bisogna che ci sia una certa disposizione. Infatti anche gli stessi discepoli chiedono di spiegare almeno una è spiegata, poi le altre evidentemente dice adesso vi arrangiate, dovete capirvele da voi, insomma non posso fare tutto io, se no è troppo facile. No, ma scherzo. Uno potrebbe dire, ma perché non poteva parlare più chiaro? Marco colloca l'insegnamento di Gesù, in generale queste parabole che vedremo, in riva al mare, che poi sappiamo era il lago di Tiberiade o di Genezaret, però allora chiamavano mare, vabbè, e i discorsi importanti li fa, diciamo così, in pianura, anzi sul mare, mentre negli altri Vangeli i discorsi importanti sono fatti sul monte. Pensate alle beatitudini, salì sul monte e insegnava loro, eccetera. E ora in Marco in realtà Gesù va anche sul monte nel Vangelo di Marco, ma quando vuol stare solo, quando si ritira sul monte, quindi con due aspetti diversi, come dire, c'è un luogo accessibile, facile, in cui tutti possono arrivare, che è in basso, diciamo, a livello del mare, e poi c'è invece un luogo un po' più personale, più intimo, riservato, che è sul monte. Queste sono tutte in riva al lago. E gli piace questa ambientazione, anzi nella prima sale su una barca addirittura, perché c'è troppa gente, troppa folle. Queste parabole sono scelte da Marco. Nei sinottici, cioè nei Vangeli, mettendo insieme i Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca, si possono contare, qui non sono tutti d'accordo, da 27 a 90 parabole. Insomma, che differenza, come mai? Perché, come anche nel nostro testo, ci sono delle parabole che si discute se siano parabole, similitudini, allegorie, detti parabolici, quindi e ne vedremo. Il disegno dei cieli è simile al granello di senape, allora è simile o similitudine, una parabola anche questa. Il titolo, cioè, la tradizione ha raccolto anche le similitudini di Marco sotto il nome di parabole, anche se cominciano e legno è simile a. Comunque non sono poche, 27, e quindi, come dire, sembra che Gesù preferisse questo modo di parlare proprio per adattarsi alle capacità di comprensione della gente. Però Marco fa una selezione. Gesù ha raccontato molte parabole, naturalmente, ne sceglie questa. E perché le sceglie proprio questa? Evidentemente, come tutti gli evangelisti, anche gli altri, come anche San Paolo, nel ricordare ciò che il Signore ha detto e fatto, quindi insegnamento e miracoli, ha presente anche la sua comunità, le comunità dei cristiani a cui lui si rivolge, che animano un po', sono il punto di riferimento di una comunità. Marco scrive prevalentemente per una comunità di cristiani che è a Roma, cioè, dove però ci sono, diciamo così, ebrei diventati cristiani, ma soprattutto pagani diventati cristiani, e quindi sceglie tra le tante parabole queste che vedremo, perché oltre a ricordare l'insegnamento di Gesù sul regno di Dio che si rende finalmente presente, risponde anche a qualche necessità o bisogni o esigenze della sua comunità. E anche qui si può vedere tra le righe anche questo tipo di scopo che ha Marco nel selezionare queste parabole piuttosto che altre che gli altri evangelisti magari riportano. La parabola in generale, come vede, da un lato facilita la comprensione, dall'altro diventa un enigma. Perché? Perché vedremo adesso, vedremo perché questa necessità. questo insegnamento si svolge, queste parabole vengono raccontate ancora in Galilea, dove Gesù è ritornato dalla Giudea perché Gerusalemme ha fatto esperienza dell'opposizione degli scribi e dei farisei, quindi è tornato in Galilea. Invece i miracoli vengono fatti in una zona che è pagana, perché la Decapoli, che erano 10 città, una confederazione di 10 città messa insieme dall'autorità romana, città che godevano di una certa autonomia, certi privilegi anche, in una zona che per noi oggi occupava un pezzo di Siria, un pezzo di Giordania, un pezzo di Israele. E spesso questa Decapoli è detta anche Galilea delle genti, cioè dei pagani, e quindi i miracoli sono fatti fuori, addirittura in parte fuori addirittura da Israele, perché ripeto, Damasco faceva parte di questa Decapoli, quindi è Gerasa dove il prossimo miracolo sarà quello dei porci che si buttano nel mare, ma è a Gerasa che fa parte della Decapoli anche questa, quindi in una terra pagana, mentre qui siamo ancora in Galilea dove lui è nato, perché Nazareth è in Galilea. Allora, vediamo allora la prima parabola, possiamo leggerla anzitutto, così chi gentilmente presta la voce, senza fretta di arrivare alla fine. Allora, sono alcune cose interessanti. Anzitutto, questa esortazione finale diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Perché? Perché sottolinea così, secondo voi? È chiaro che se parla quelli ascoltano, è salito su una barca apposta, c'è un sacco di gente, come abbiamo visto, una folla enorme. Sì, perché poi questo invito ascoltate ricorre dopo, quindi vuol dire, c'è Marco attraverso questa formula, ascoltate, a chi ha orecchi intenda, eccetera, vuole avvertire noi e la sua comunità e noi che leggiamo che lì c'è qualcosa di importante che va accolto. Ecco, non è una favoletta, è quello del seminatore che va, non è una favoletta, lì c'è qualcosa di importante che bisogna cogliere, e questo vuol dire che non è così immediato però, come dicevo prima, le parabole da un lato aiutano a capire quello che Gesù vuole trasmettere, dall'altro richiedono una certa riflessione, come giustamente diceva, quindi un certo impegno anche, perché non è così ovvio. Infatti, se leggiamo questa parabola, e la parabola, come dicevo prima, usa elementi della vita quotidiana, ma quale seminatore fa una roba del genere? La parte più lunga della parabola descrive quello che non ha funzionato. Solo l'ultima parte, finalmente, c'è qualcosa di buono. Quindi vuol dire che questo deve metterci allerta, cioè... Cosa vuol dire allora? Chi è questo seminatore anzitutto? E qual è la cosa importante di questa parabola? Il seme, il terreno, la spiegazione sposta l'attenzione sui terreni, ma non la parabola. Anche questo è curioso, perché dice, ma scusa, gli spiega la parabola, in realtà la spiegazione è diversa dal senso della parabola. Perché la spiegazione sposta l'attenzione sui terreni, ha una sua ragione, non è che sì, è fatto così tanto per complicare le cose, e invece la parabola insiste sul seminatore e sul seme, questo che gli importa. Infatti al versetto 3, dove di nuovo c'è ascoltate, vedete all'inizio e alla fine, ascoltate, chi ha orecchi per intendere, ascolti, eccetera, c'è una parola lì in quel versetto brevissimo, fatto una frase, c'è una parola molto importante. Il versetto 3 è questo: ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare, finisce il versetto 3, è tutto lì. Uscì, è importante questo, cosa vuol dire? Faccio un esempio, se io dico il suonatore suona, cioè, è ovvio, suona, il suonatore suona, no? E invece qui il seminatore, non il seminatore semina, il seminatore uscì a seminare. Ha la sua importanza, perché questa sottolineatura, il seminatore uscì a seminare? Sì, è un movimento dovuto alla libertà e alla volontà di Dio, vuole fare questo. È proprio ciò che intende realizzare attraverso il suo figlio Gesù. Ma qui il seminatore non è Gesù, è Dio stesso, il quale inizia questa sua nuovo intervento nella storia umana attraverso il suo figlio. Quindi è una decisione nella sua libertà, nella sua volontà, vuole farlo, non è automatico. Il seminatore semina, il suonatore suona, dice: chi si è scoperta, cosa vuoi che faccia? D'ora in avanti questo sarà, ecco, l'agire di Dio a nostro favore. Quindi il seminatore uscì a seminare. Poi, ripeto, sebbene la parte più lunga della parabola racconti il fallimento, l'insuccesso, la cosa che conta è invece l'ultima parte. Perché cosa dice l'ultima parte? L'ultimo terreno, l'ultima semina, dà il 30, il 60, il per cento, che pare sia una cosa impossibile, una resa così non capita mai, è che il seme è buono, e il seme ha una straordinaria capacità di fruttificare, e questo che vuol dire? Che il seme ha una grande capacità di fecondare. Quindi se le cose non funzionano, non è per colpa del seme o del seminatore, questo è il punto. Questo seme, che è un seme forte, capace di avere una straordinaria capacità di resa. Questo è il significato di questa parabola. La spiegazione, come dicevo, avete ragione voi, che viene spontaneo, sposta l'attenzione sui terreni. Quando poi furono soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici, allora i dodici sono quelli che lui ha scelto poco prima. E chi sono questi altri intorno a lui? Non è più la folla. Cambia scena, cambia circostanza. La parabola è detta alla folla, ma la spiegazione no. Più questi che erano intorno insieme ai dodici, quindi non sono solo i dodici, c'è anche qualcun altro. Chi sono? Non si sa chi sono. Probabilmente qualcuno dei discepoli, non i dodici, che sono dei discepoli un po' speciali, perché sono stati chiamati a seguire, eccetera. Quindi, però non è più la folla. Interrogavano sulle parabole? E quante ne raccontate? Una! Capite? Una! E poi proprio interrogavano sulle parabole. Se voi andate al fondo, l'ultima riga, il versetto 33, con molte parabole dello stesso genere, annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai discepoli spiegava ogni cosa. Quindi questo plurale, lo interrogavano sulle parabole, fa riferimento al fatto che l'insegnamento in parabole è quello abituale che usa Gesù, almeno nel Vangelo di Marco. E poi ci sono questi che erano quelli che sono fuori. Chi sono questi che sono fuori? Che possono essere? Quelli che sono fuori da cosa? Quelli che sono fuori da... Allora, la cosa più semplice sarebbe dire, sono quelli che non credono, sono non credenti. No, non credenti proprio. Però, come dicevo, qui c'è una specie di tiratina d'orecchie di Marco alla sua comunità. Cioè, non è che questi sono fuori dalla comunità, non è che sono, attualizzando per noi, fuori dalla Chiesa. La distinzione passa tra accogliere e non accogliere, tra credere e non credere. Questa distinzione passa anche all'interno della propria comunità, passa anche all'interno della Chiesa, perché non basta sentire la parola di Dio, non basta sentire, vado in Chiesa, la sento. Sì, come la folla, sente ma non coglie quello che dovrebbe cogliere. Quindi quelli di fuori non sono i cattivi, i non credenti, possiamo essere ciascuno di noi, magari non proprio non credenti in tutto, magari su qualche aspetto, su qualche insegnamento di Gesù, qualche volta noi facciamo delle riserve, no? Facciamo delle note, sì però, ma però, quindi... Attenzione a questi di fuori, ripeto, non intendere in un senso così tranquillizzante sono quegli altri. Possiamo essere, no, quindi ci passa dentro questa distinzione. Tutto avviene in parabola, che strano. Come avviene? La parabola mica avviene, si racconta. Come mai avviene? No, avviene, tutto invece avviene in parabola, non c'è ancora la spiegazione. Marco probabilmente vuole far risuonare nella mente, nella memoria, venne nel mondo la luce vera, quella che illumina, questo è Giovanni, però probabilmente allude proprio all'ingresso di Dio nel mondo, venne nel mondo attraverso il suo figlio Gesù. Perché poi la parabola chi è? Non le parabola, la parabola con l'articolo. È lui stesso una parabola, perché va capito, va interpretato. Non, infatti qualcuno lo accetta, qualcuno lo rifiuta, qualcuno anzi lo vorrà morto addirittura. È lui, già lui una parabola, quindi venne nel mondo la luce vera. Se poi si aprono gli occhi per guardare, Marco vuole alludere a questo, non solo a un racconto, è lui la parabola. Poi c'è questa parola molto dura, molto severa: tutto avviene in parabole affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Non c'è niente prima che giustifichi una dichiarazione di questo genere, così dura, così severa, così intransigente. Come mai? Cioè, non è che Gesù parla a caso, l'Evangelista non è che mette lì delle parole tanto per allungare il brodo. Avrà qualche senso questa presa di posizione così, così forte. E infatti fa un gran problema anche per gli studiosi, a cominciare da quella parola, affinché. Il termine in greco ha una diversità di significati, moltiplica, non ha un significato solo come affinché, ne può avere anche degli altri. Così anche perché non, dell'ultima riga, perché non si, per perché non in greco c'è una parola che vuol dire anche perché non, ma vuol dire anche qualcos'altro. Allora, in effetti questa affermazione, che come vedete è in corsivo perché è una citazione di Isaia, quindi riprende un versetto di Isaia, contrasta però con il versetto 4:2 dell'inizio. All'inizio insegnava loro molte cose con parabole. Dice, ma insegna per insegnare o per condannare? E ancora poi all'ultima riga, al 4:33, senza parabole non parlava loro, ma loro fa apposta. Ma scusate, fa apposta e puoi dire adesso vi bastono perché non guardate, non capite, ascoltate, non intendete. Allora, Gesù pronuncia queste parole in aramaico. Non in ebraico, l'ebraico letterario, quello, come dire, non quello dei libri scritti, ma quello parlato, l'ebraico parlato, che era quello aramaico. E lì le cose suonano un po' diversamente. Detti in aramaico acquistano un altro significato, che vi leggo. E potrebbero tradursi così, bisogna darlo come una possibilità. Dunque, allora, tutto avviene in parabole affinché, vedendo, vedono e non afferrano. Non è che non vedano, vedono ma non afferrano, se non comprendono. Udendo, odono ma non comprendono. A meno che quel perché non, a meno che non si convertano e sia loro perdonato. Capite? Cambia molto, proprio tanto tanto. Allora, qual è l'intenzione di Marco? Forse anche qui dicono era un avvertimento per la sua chiesa, per la sua comunità. Una parola, un invito un po' rude, un po' brusco, a dire attenzione, che non basta, come dire, venire in chiesa, ascoltare, guardate che poi bisogna capire, cioè poi, come vedremo, mettere in pratica, la messa in pratica e nella spiegazione. Scusate, io non so che ora è. Ci vediamo la prossima volta.